Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Oggi dobbiamo fare gli auguri a tutte coloro che portano il nome di Elena, oggi è Sant'Elena, che ha trovato, vero, la croce di Cristo, imperatrice, Sant'Elena, mamma di Costantino, l'imperatore, imperatrice lei, ha trovato la croce, vero? E Elena, vero, deriva da Helios, cioè proprio splendente, sole, più splendente del sole. E per cui che cosa dobbiamo augurare noi a tutte queste che portano il nome di Elena? Di adeguarsi al, di chiedere la grazia di essere e di vivere il loro nome, splendenti, vero, di luce, non di luce propria, ma di luce riflessa, cioè praticamente il Signore. Dobbiamo chiedere che ci illumini e che noi siamo splendenti della sua luce, ecco, vivere per lui, con lui e in lui. Ecco, allora, questo è l'augurio che facciamo a tutte le Elene, e ce ne sono, penso, un bel numero anche che portano questo nome, io ne conosco diverse. E poi dobbiamo considerare che i giorni passano. Questa mattina, dopo la Santa Messa, ecco, una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: sai Claudio, ti avevo chiesto di pregare per un'amica mia, una sposa di circa 40 anni, che gli hanno trovato, ho diagnosticato il tumore. Praticamente in 3 mesi è già partita, cioè nel senso che è morta, ecco, dice, naturalmente tutti siamo costernati, addolorati, sconvolti. Vedi, quando il Signore permette queste cose è per avvisare anche quelli che stanno in vita, a dire guarda che anche tu sei condannato a morte, per cui il tempo che ti dono utilizzalo per trovarti nella condizione propizia per passare dalla terra al cielo, e non perdere tempo, perché in questo nostro tempo la strategia del nemico è quella di farci perdere tempo in cose che non sono, farci perdere tempo in cose effimere, in cose che non portano verso il cielo, ma che invece invitano ad immergersi nel lezzo di questa vita che senza Dio veramente è una vita vissuta in una discarica, vorrei dire, con un immondezzaio, perché veramente è diventato un immondezzaio questo mondo. E addirittura mentre sentiamo che si fanno indagini, ecco, per questi luoghi dove sono stati sotterrati, ecco, rifiuti di ogni genere, anche oggi non ci rendiamo conto che ogni evento fisico in qualche modo risponde a un evento spirituale. Il nemico, il mondo, i governi vogliono sotterrare e nascondere, è vero, queste immondizie che vengono propagate, ma non devono essere considerate immondizie, per cui vengono coperte dalla menzogna per farle credere invece quasi pietre preziose o perlomeno qualcosa di valido. Ecco, invece non è così. Io vi sto parlando da un monastero, ecco, sono di passaggio e naturalmente ho dovuto approfittare del telefono loro per fare questa trasmissione. E naturalmente, come entri in questi luoghi di preghiera dove il Signore ha invitato queste giovani, cioè, vieni mia bella, vieni nel deserto e parlerò al tuo cuore. Per cui sono chiamate ad uscire dal mondo per entrare in un deserto che però non è un deserto dove non cresce nulla, ma è un deserto dove cresce tutto, non di terreno, ma cresce tutto uno sviluppo di cose spirituali. Anche gli eremiti, i padri del deserto, i padri del deserto, pensate quanti frutti hanno dato i padri del deserto, ma dice, ma come? Nel deserto non cresce nulla, invece crescevano i santi. Bisogna veramente ascoltare l'invito del Signore, vieni mia bella, vieni nel deserto e parlerò al tuo cuore. E quante delusioni, vero, queste creature magari nel mondo hanno avuto da promesse umane che poi non sono mantenute, anzi si trascinano verso il male. Quel Signore ti dice, vieni con me, io ti parlerò d'amore, ti parlerò di un amore che non finirà mai. Ecco, non è un amore, diciamo, promesso, ma non mantenuto da coloro che ti hanno detto, promesso, amore, 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 ma non era vero niente. Quante delusioni, quante delusioni. Ed è bene che uno sia deluso, almeno si rivolge a colui che non ha mai deluso nessuno. Bene, allora oggi abbiamo le letture, vero, che è tratto dal libro dei Giudici, ma io inviterei Anna invece a leggere, a cominciare dalla lettura del brano di ieri, perché quello di ieri spiega quello di oggi, se no chi non conosce quello di ieri non capisce quello di oggi. E allora vediamo un po' il comportamento dell'uomo, ecco, trascinato in basso dal nemico Zavorra, e poi vediamo sempre l'intervento di Dio, ecco, che vuole ristabilire, vuole far risorgere, ecco, a vita nuova coloro che muoiono nel peccato, coloro che vengono trascinati nell'abisso della menzogna di questo mondo perverso e malvagio. Allora Anna, a te la parola.
Va bene, sì. Dal libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono i Baal. Abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore. Abbandonarono il Signore e servirono i Baal e le Astarti. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano a predatori che li depredarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato. Furono ridotti all'estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano, ma neppure ai loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, i quali avevano obbedito ai comandi del Signore. Essi non fecero così. Quando il Signore suscitava l'oro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. Questo è il brano di ieri, Claudio.
Sì, brano da brivido, perché praticamente spiega esattamente la nostra condizione in questo nostro tempo. Ecco, noi quando leggiamo le cose antiche pensiamo che siano antiche, ma invece sono attuali. La parola di Dio non passa, passeranno i cieli e la terra, ma non la mia parola. E adesso vedremo di leggerlo in chiave attuale per vedere, ecco, anche il perché il Signore ci propone cose antiche, per mostrarci che noi avremmo dovuto imparare dagli errori degli altri per evitarli. Invece non sono servite a niente, come si dice, la storia non è servita a nulla. Ecco, continuiamo a compiere, ecco, gli errori dei nostri padri, continuiamo in questo modo, e naturalmente che cosa produce? Produce quello che ha prodotto anche in queste persone. Ecco, allora adesso vediamo un pochino di capire, ecco, cosa dice. In quei giorni gli israeliti fecero ciò che male agli occhi del Signore e servirono Baal, abbandonarono il Signore Dio dei loro padri che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Allora, diciamo, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto ciò che è male agli occhi del Signore, perché addirittura abbiamo seguito, ecco, il pensiero perverso e malvagio dei mestatori, dei popoli a servizio di Satana. Tant'è vero che Padre Pio dice, sente il cuore stringersi per vedere quanti fratelli alleati di Satana che trascinano il popolo distratto verso a compiere atti che sono male agli occhi di Dio. Voi pensate soltanto a leggi di divorzio e aborto. Poi sentiremo che diventarono peggiori dei loro padri, perché non solo abbiamo votato leggi che attirano l'ira di Dio, ma addirittura siamo diventati peggio dei nostri padri, perché stiamo facendo passare leggi che sono, diciamo, qualcosa di... non so che termine usare, ecco, di blasfemo, ecco, nei confronti di Dio. Ecco, leggi perverse e malvagie, addirittura di scandalo verso i piccoli. Cioè, proprio sembra che il nemico, anzi è così, sa di avere ancora poco tempo. E allora, prima di lasciare il campo, sgominato però da colei che trionferà con il suo cuore immacolato, trionferà su tutte queste sporcizie, ecco, prima di lasciare il campo devasta tutto. Noi sappiamo che un esercito in ritirata genera più danni di un esercito in avanzata. Dalla rabbia perché ha perso, distrugge tutto, mette a ferro e fuoco tutto, e noi stiamo assistendo proprio a questa devastazione, a questa, diciamo, ferro e fuoco, vero? E non ci rendiamo conto di questo meccanismo, perché dopo aver letto questa lettura, anche chi la legge in chiesa, sembra che non capisca che cosa significa quello che sta leggendo, per cui noi leggiamo la storia di chi? Leggiamo la storia di uomini che hanno mancato contro Dio e il Signore li ha castigati, ma diciamo che le loro malvagità non erano così grandi come le nostre sono immense, e tant'è vero che cioè, ha mandato anche dei giudici, diremmo così, ha mandato, non parlo di giudici con tonaca, vero, ma per esempio Padre Pio era un giudice, lui diceva: io sull'altare sono vittima, in confessionale sono giudice e poi con gli amici sono fratello. Ecco, allora, vedete, sono giudice e giudicava questo mondo perverso e malvagio, ti faceva vedere il prezzo di queste malvagità. Vedi, mi sei costato lacrime e sangue. Adesso vediamo un po', allora, seguirono altri dei. Cioè, noi abbiamo una religione pura, vero? E il Signore mostra, ecco, di essere con noi, ecco, mandando santi, come ad esempio, beh, ne abbiamo, l'Italia è piena di santi passati, presenti, vero? Speriamo, e naturalmente ce ne saranno anche di futuri, ma immaginiamo come in questo tempo così perverso e malvagio il Signore addirittura viene Lui e vive in un sacerdote, il quale poteva benissimo dire: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me, per cui si è parato davanti all'umanità, inchiodato sulla croce, questo frate, questo Gesù nel frate Padre Pio, e mostra cosa sono i peccati e quanto costano i peccati. Qui ha mandato un giudice, ma non è servito, perché noi sappiamo che Padre Pio disse: finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io, quando sarò morto ve la vedrete voi. È morto nel 68. Il 68 è iniziata la devastazione, veramente. Fino a quel giorno Padre Pio teneva, diciamo, incatenato con i rosari, con l'offerta del suo sangue, della sua vita continua, ecco, teneva questo esercito di demoni che lui diceva che avrebbero oscurato il sole se si fossero materializzati, quanti ne sono. Ecco, lui era questo combattente che teneva ferme queste schiere. Morto Padre Pio, cari miei, sono avanzate e hanno veramente devastato quello che era rimasto. Queste purtroppo sono cose reali, non è che sono fantasie, che se uno non riesce a leggere in queste righe la storia del giorno nostro, le legge ma non capisce, per cui è come non le avesse lette. Li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto e seguirono altri dei, altre ideologie. Ecco, e quante ce ne sono, vero? E quanti errori si insegnano e quanti orgogli addirittura di ciò di cui dovremmo vergognarci, ci vantiamo adorando la perversione. Si prostrarono davanti a loro e provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Baal. Noi serviamo le balle perché crediamo alle bugie, non crediamo alla verità, ma crediamo alla menzogna, che diciamo in termine così volgare, diciamo che sono balle, ecco, per cui loro avevano Baal, noi abbiamo anche aggiunto una E, per cui è una L. Serviamo le balle, ecco, le bugie e le Astarti e gli Astanti e i presenti che rappresentano Baal. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele e li mise in mano di predatori che li depredavano. A voi non vi rendete conto cosa significa sta parola? Noi non ci rendiamo conto? Praticamente questi predatori sono, non sono soltanto i ladri che scassinano le case, è vero, ma sono i predatori di verità. Ecco, siamo stati depredati, ecco, da ciò che è verità indiscutibile e immutabile. Per cui si vorrebbe far passare delle cose, si vorrebbero far passare delle cose che non è possibile farle passare. Per cui li mise in mano ai predatori e li depredarono. Per cui il Signore permette questo a vergogna nostra, a castigo nostro. Abbiamo pregato poco, abbiamo ascoltato poco, ma vedremo andando avanti adesso cosa significa tutta questa lettura. Li depredarono, li vendette ai nemici che stavano loro intorno. Noi, vero, con questa bella storia dell'Europa unita, siamo stati venduti ai paesi circostanti e praticamente siamo governati da protestanti che naturalmente sono predatori e depredatori della verità, e che sono entrati fino nella Chiesa e addirittura vengono proposte eresie luterane, per cui il Signore lo permette, dice bene. Voi rifiutate il bene, immergetevi nel male, dovrete gridare dal dolore perché ci siete andati voi, non avete dato retta a me, vi siete venduti ai nemici che stavano a noi intorno. Le varie teologie, i vari inganni e poi i cosiddetti poteri forti, ci siamo venduti per qualche euro ci siamo venduti, ed essi non potevano più tener testa ai nemici. Difatti, vedete, le leggi vanno avanti e le nostre leggi non valgono niente, perché ci sono le leggi sovranazionali per cui ci impongono di essere dei depravati, perché altrimenti ci multano. Pensate un po' dove siamo arrivati, no? E dice, e non potevano più tenere testa ai nemici. E noi, vedete, fanno di tutto perché non esca la Grecia dall'Europa, perché se ne esce una gli vanno dietro tanti altri. Allora ci vogliono tenere a tutti i costi prigionieri di queste ideologie disgraziatissime che impongono alle nazioni, ecco, che stavano loro intorno, ci impongono cose che noi non avremmo mai fatte e siamo costretti, perché sennò siamo multati, siamo dei castigati. E il Signore lo permette però tutto questo. In tutte le loro spedizioni la mano del Signore era per il male contro di loro, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, furono ridotti all'estremo. Per cui le cose vanno male, andranno peggio. Perché non siamo come i niniviti che dicono no, noi ci siamo pervertiti, abbiamo perso il sommo bene, ci pentiamo amaramente e facciamo penitenza perché riconosciamo come i niniviti di aver agito contro Dio, e il Signore ci mette nelle mani dei nemici e noi siamo nelle mani dei nemici. Diciamo che basterebbe questa lettura per mostrare tutto il male che stiamo vivendo, vero? Furono ridotti all'estremo, saremo ridotti all'estremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano. E come prima vi ho spiegato, Padre Pio era uno che ci salvava, perché poi ha detto: quando io sarò morto ve la vedrete voi. Ma neppure i loro giudici davano ascolto, tant'è vero che Padre Pio è stato addirittura perseguitato, visto che andava contro il demonio. Addirittura il demonio è arrivato al punto di servirsi di uomini di chiesa per maltrattare colui che li salvava. Ecco, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostavano davanti a loro. Noi ci siamo prostituiti, siamo dei prostituiti. Addirittura uomini di chiesa che dicono che bisognerebbe imparare da Martin Lutero, capite, ad essere ribelli e ad essere eretici, per cui siamo dei castigati e il popolo non capisce più niente perché credono, dice ma quello è un prete, ma quello è un vescovo, ma quello è un cardinale, allora cosa dobbiamo fare? Verranno tempi, dice Lucia di Fatima, in cui dovrete arrangiarvi, perché se ascoltate di qua e ascoltate di là, ecco, seguite quello che vi hanno insegnato i vostri padri, cioè la tradizione che ci ha portati fin qua. Ma neppure i loro giudici avevano ascolto, anzi si prostituivano, ecco, e abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, ecco, vedi, abbandonarono ben presto la via seguita dai nostri padri. I nostri padri avevano famiglie di 10 figli, ecco, e non avevano l'euro, avevano le ginocchia per piegarle e pregare il Signore, e le mogli lavoravano in campagna magari partorivano i figli in mezzo alle pannocchie, che ne so, in mezzo ai campi di grano, ecco, e però li crescevano. Oggigiorno hanno trovato il metodo per far sì che, diciamo, le coppie devono pensarci bene a generare dei figli, perché non sono aiutati, anzi, diciamo che ti pagano se fai l'aborto, ma se tu vuoi mantenere in vita tuo figlio, ti arrangi, eh? Allora tutti questi aiuti che sarebbero dovuti servire per le madri cristiane perché generassero figli cristiani, non c'erano, c'erano per eventualmente, ecco, aiutarti a non aver figli, pensieri, pillole, tutto il pensiero contraccettivo. Adesso siamo invasi da popoli stranieri, vedete, siamo invasi, poi parleremo dell'invasione, anche qui è scritto dell'invasione, abbandonarono ben presto la via seguita dai loro padri, e i quali avevano obbedito ai comandi del Signore, essi non fecero così, ecco, qui pensiamo, diciamo, queste cose che noi stiamo leggendo. È vero, se uno li legge e non capisce, naturalmente, è come se il Signore non ci aiutasse, come se il Signore non ci avesse avvisato anche con queste letture, vedete come ci aiuta, come ci spiega, ma noi leggiamo, senza interpretare il significato di quello che stiamo leggendo. Andiamo avanti, eh? Abbandonarono presto la via seguita dai loro padri, per cui i nostri padri avevano tanti figli e pregavano insieme e santificavano le feste, ecco, non solo, ma addirittura adesso noi non abbiamo fatto così, per cui la domenica si lavora, la domenica si bestemmia, la domenica si fa di tutto, meno che santificare la festa, per esempio, ecco. Non ammazzare, abbiamo le leggi per ammazzare i figli prima che nascano, vero? E poi però vediamo e sentiamo continuamente che questo ammazza quello, quello ammazza quest'altro, dice, allora subito, diciamo che si fanno le indagini per scoprire chi è l'assassino. Ecco, nel caso invece dei morti ammazzati nel grembo della madre, chi sono gli assassini? Ecco, chi ha fatto le indagini per sapere chi sono gli assassini dei figli che il Signore ci ha mandato, nel nostro grembo, eh? Chi sono gli assassini? E le indagini si fanno per sapere chi sono? Vedi che non sappiamo neanche chi sono. quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante la vita del giudice, perché il Signore si muoveva con passione per i loro gemiti davanti a quelli che li opprimevano e li maltrattavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro, non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta ostinata. A leggere queste parole, credetemi, cioè, mi provoca sofferenza, perché dico, se io povero padre di famiglia che leggo queste cose e diciamo per grazia di Dio interpreto perché il significato delle cose che sono accadute stanno accadendo, ma però non abbiamo perso il senso anche, non siamo più capaci di pensare, ecco, di meditare, di vedere la verità con occhi puri. Ecco, quando uno diventa zozzo, sapete cosa succede? Non vede più Dio. Beati i puri perché vedono Dio. Noi vogliamo immergersi, il demonio ci immerge nella sporcizia, così non vediamo più niente. La prova che ci sono tante sporcizie, come dice Benedetto XVI, anche nella Chiesa, è che qui non si vede più Dio. Le opere di Dio, la parola di Dio, l'insegnamento di Dio, non si spiega, sono mica tutti così, però vedete che è una rarità. È difficile sentire dare delle spiegazioni, bisogna avere, ecco, la grazia di, ecco, beati puri, ecco, cercare sempre la purezza. E il nemico naturalmente ha messo in moto la macchina della sporcizia perché gli uomini parlino di scemenze dalla mattina alla sera. Ecco, qui praticamente si bada solo a un discorso in orizzontale, per cui abbiamo perso lo sguardo verso le cose di lassù, verso le cose, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ecco, qui abbiamo perso questo, no? Poi dice così, ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. I nostri padri non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Qui, praticamente, con un metodo veramente sottile, vero? Dico sottile, alla faccia del, come dire così, oggigiorno sì, non bisogna fare, si dice discriminazione, siamo tutti uguali, vabbè, praticamente però si gioca sulle parole, no? Allora, dice, ma si mescolarono con le genti e impararono ad agire come loro. Ah, per cui noi ci siamo mescolati con gli eretici e stiamo diventando come loro, questa è parola di Dio, io ho letto il Salmo, va bene, si mescolarono e diventarono come loro. Noi come siamo diventati? Non come gli italiani, popolo di cristiani, stiamo diventando, ecco, servirono i loro idoli, che siano fatti di oro, che siano fatti di moneta, che siano fatti, ecco, e questi furono per loro un tranello, e noi siamo caduti nel tranello. Facciamo l'Europa unita? Bella l'idea dell'Europa unita, sarebbe bella, ma non è bella perché... perché praticamente noi siamo gestiti da coloro che non hanno il pensiero del cristiano cattolico, ma hanno un pensiero contrario, per cui siamo... E questi furono per loro un tranello, immolarono i loro figli e le loro figlie ai falsi dei, non solo, li immolarono, li abbiamo ammazzati prima che nascano, si contaminarono con le loro opere e si prostituirono con le loro azioni. Ma a voi non vengono i brividi a leggere queste cose? L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità. Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti, ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Ecco, per cui... dopo, il Signore, pensate un po', se il Signore ha messo, cioè ha voluto mettere in campo non un grande profeta, non dei grandi santi, ma questa volta ha dovuto mettere in campo sua madre, colei che schiaccia la testa al serpente, ha dovuto mettere in campo non gli angeli, ma la regina degli angeli, la regina dei profeti, la regina dei martiri. Pensate un po', se nei tempi passati ha mandato grandi santi, adesso ha mandato la regina di tutti i santi, perché non potevamo nascere in un secolo peggiore. E adesso vedremo, diciamo, nella lettura invece di oggi, allora continua, vero? Adesso il Signore manda un angelo, ecco, per dare a Gedeone, ecco, la forza di combattere, vero? Di vincere i nemici. Ma Anna, prova a leggere adesso, adesso sì. Si può capire il senso di questa lettura. Certo. Avessimo letto solo questa, certo, non avremmo capito che cosa ci stava a fare Gedeone.
Certo.
Cioè, avremmo pensato soltanto a una questione di battaglie, di guerre e di liberazione materiali, no? Ma bisogna invece capire il senso spirituale, perché se la gente pensa secondo la carne, per quello che non capisce le cose dello spirito, la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, per quello non si sa interpretare quel che si legge.
Proseguo allora con la lettura. Sì. In quei giorni l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Ioas, a Biezzererita. Gedeone, figlio di Ioas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdonami, Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato, dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io?» E gli rispose: «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse allora: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io torni da te e porti la mia offerta da presentarti». E rispose: «Resterò fino al tuo ritorno». Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece focacce azzime, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse: «Prendi la carne e le focacce azzime, posale su questa pietra e versavi il brodo». Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese l'estremità del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azzime. Dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime, e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse: «Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia». Il Signore gli disse: «La pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò il Signore è pace.
Ecco, ho visto che l'orologio viaggia, diciamo che vediamo di concludere in questo modo, ecco. Il Signore chiama Gedeone a liberare, ecco, il popolo da questi nemici che hanno accerchiato Israele e che hanno, diciamo così, devastato non solo fisicamente, ma addirittura mescolandosi con loro hanno adorato gli stessi dei, gli stessi idoli. Ecco, voi vedete, ad esempio, anche noi, ormai anche con questi mezzi di comunicazione sociale, questo internet, tu giri il mondo, sembrano tutti figli della stessa madre, cioè ciò che è peccato, anche chi non lo conosceva e non lo compiva, vedendo ste cose, è incuriosito come ha fatto Eva, che è andata a guardare in mezzo ai rami per vedere chi era colui che parlava, il serpente, ecco, la curiosità, ecco. E questi sono curiosi, vogliono andare a vedere e poi siccome la tentazione è quella di provare anche, per cui c'è una devastazione planetaria, ecco, si sono corrotti anche quelli che non sapevano neanche che esistessero certe porcherie, vero, proposte da questi mezzi di comunicazione. Allora ha mandato Gedeone per liberarli, cioè il Signore ha mandato Gedeone, ma è il Signore che ha compassione del suo popolo. Ma pensate un po', i popoli circostanti a Israele non erano il mondo intero, erano delle popolazioni, diciamo, anche limitate, ecco, un mondo era piccolo, diremmo così, a quel tempo. Adesso noi abbiamo il mondo intero, ecco, corrotto, e siamo corrotti e ci mescoliamo con gli altri popoli, ma invece che andare negli altri popoli a portare la verità, noi ci siamo fatti invadere dagli altri popoli che sono venuti a portarci il vizio, sono venuti a portarci tutto quello che noi abbiamo. Ecco, il pensiero non è nostro, è un pensiero globalizzato. E chi è che gestisce questo pensiero perverso? Chi lo gestisce? Mica nostro Signore, vero? È il principe di questo mondo e noi adoriamo tutte queste cose. Hanno inventato anche questi smartphone che sono delle disgrazie ambulanti, perché o le usi esclusivamente per, non so, ricevere telefonate o mandare dei messaggini se necessari o vedere qualcosa che può essere utile, ma vedete, oggi so per esempio di delle ragazze che hanno voluto fare un'esperienza, non so, un'esperienza, un campo estivo, un'esperienza spirituale. Naturalmente chi dirigeva, ecco, questi esercizi ha invitato queste giovani a depositare i cellulari, vero, e restare in silenzio per ascoltare il Signore. È scoppiata una specie di ribellione perché il cellulare è diventato un idolo, è diventato sacro. Non si può più vivere senza cellulare, bisogna messaggiare di qua e di là. È una disgrazia questa, perché se, diciamo, avessimo tanta attrazione per il Vangelo, che più o meno ha le dimensioni di uno di questi cellulari, ecco, saremmo santi. Invece abbiamo, ecco, questo mezzo che ci porta, ecco, a pensare secondo il mondo e secondo la carne e non secondo lo spirito. Ecco, ma vediamo un po', ecco, per concludere, ecco, se il Signore ha messo in campo la Madonna, vuol dire che la Madonna che supera tutti i santi, voi pensate, tutti i martiri messi insieme, ecco, non fanno il martirio di Maria, tutta la santità di tutti i santi non faranno mai la santità di Maria, è vero? Tutta la fede di tutti i santi non farà mai non supererà mai la fede di Maria. Ecco, la carità di Maria è insuperabile. Ecco, il Signore ha messo in campo lei. Vuol dire che il tempo era così perverso e malvagio che non bastavano più i giudici, non bastavano più i santi, non bastano più coloro che sono chiamati ad essere pastori del popolo. Ha dovuto intervenire e interviene, ecco, la regina di tutto, la Madonna stessa. Il mio cuore immacolato trionferà. Ecco, un cuore immacolato, cioè senza peccato, puro, senza macchia, su che cosa dovrebbe, secondo voi, trionfare? La purezza deve trionfare sulla sporcizia. Pertanto noi vediamo anche, o leggiamo, però, la pubblicità, ecco, dei detersivi, vero? Lo smacchia tutto. Non c'è macchia che resista a quel detersivo, vero? Per cui, ma che strano, ma chissà perché vogliamo lavare tutto, quante lavatrici, queste donne che lavano e lavano e lavano e lavano e continuano a lavare, profumare, ammorbidire, mamma mia. Ecco, anche questa è una specie di vergogna, no? Perché c'è diventa ormai un'ossessione il pulito di fuori con la sporcizia di dentro. Ecco, ci mettessimo un po' di quell'impegno per lavare di dentro come si lava di fuori, saremmo tutti belli, puri e santi. E invece una macchiolina per terra su una camicia è quasi uno scandalo, andare in giro con una macchiolina di pomodoro sulla camicia, ma se tu c'hai i vermi che si muovono nel tuo cuore, quelli non si vedono dall'esterno, invece si vedono, perché l'occhio è lo specchio dell'anima. Prova a guardare gli occhi delle persone. Certamente non sono come gli occhi di un bimbo. Ecco, allora, il trionfo del cuore immacolato. La Madonna era venuta, mandata da Dio, a offrirci il suo cuore immacolato come sicuro rifugio. L'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto. Siamo nelle mani dei nemici, perché non ci siamo rifugiati nel sicuro rifugio? Adesso quante chiacchiere, quanti slogan, quanti discorsi roboanti, quanta pubblicità di discorsi che non portano alla purezza, è vero? Io vorrei, non dico che sono tentato ad andare avanti, ma vorrei leggere anche il Salmo. Dice: ascolterò che cosa dice il Signore, e gli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. I fedeli sono fedeli, non sono infedeli, neanche prostituti. Per i suoi fedeli, siamo fedeli noi, per chi ritorna a Lui con fiducia. Torniamo a Lui. Tornare a Lui cosa vuol dire? Andare incontro alla tradizione, tornare a Lui. Invece noi stiamo massacrando la tradizione. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo, non dalla terra, dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Lampada ai miei passi e la tua parola. Per cui, a questo punto, direi vero di chiedere lo stacco musicale, ma non potevo resistere a trattare questo argomento, perché è un argomento che dovrebbe farci vergognare a tutti i livelli, perché non, con gli occhi sporchi non riusciamo più a leggere e a comprendere ciò che Dio ci dice anche nella liturgia della Chiesa che ci viene offerta proprio per capire quel che stiamo facendo, quel che stiamo combinando. Naturalmente ci viene sempre proposto con una bugia che copre una verità, o mezza verità che copre un sacco di bugie. Allora l'uomo sprovveduto che non conosce l'insegnamento che viene, ecco, anche dalla lettura della Sacra Scrittura, crede agli uomini, perché non sa quello che ha detto il Signore. Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore, non la parola degli uomini. Gli uomini sono menzogneri, gli uomini sono fragili, adorano altri dei. Ecco, noi dobbiamo seguire il vero Dio che ha offerto la sua vita per salvarci, e non seguirlo è come disprezzare l'amore che lui ha avuto per noi, l'amore del Padre che ha mandato il Figlio, l'amore del Figlio che si è offerto per salvare noi, l'amore dello Spirito Santo che ci è stato donato, ecco, l'amore della Madre che ci ha accolti come suoi figli. Ecco, Anna, allora dai tu le...
Grazie, sì. Ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
In excelsis.
Che bello, sì,
guardiamo le cose di lassù. Era proprio ben calibrato, ecco, l'invito da parte della Madonna del Buon Consiglio ad osannare colui che si merita di essere osannato, non i mestatori del popolo, i governanti di questo mondo, che sono soggetti al maligno molto spesso, anzi troppo spesso, fanno parte di sette, però, esoteriche, e sono messi là per servire il principe di questo mondo. Ecco, andiamo avanti. Allora, Anna, a te adesso c'hai da leggere il Vangelo. Io a sto punto posso anche star zitto. Ecco.
No, rimani, per favore, rimani qui. Io intanto leggo il Vangelo. Gesù insegna ai discepoli che l'attaccamento alle ricchezze è di ostacolo a chi vuole entrare nel regno dei cieli. Egli non parla di impossibilità, ma di difficoltà. San Pietro allora domanda quale premio sarebbe toccato loro, avendo essi lasciato tutto per seguirlo. Gesù risponde che nella nuova creazione essi si sarebbero assisi su 12 troni di gloria e avrebbero giudicato il popolo di Dio. Inoltre, tutti coloro che nel corso dei secoli avrebbero rinunciato ai beni terreni per servire Dio in modo esclusivo, avrebbero ricevuto 100 volte tanto e in eredità la vita eterna. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse loro: «In verità, io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi».
Procedi, Anna, con don Dolindo che avrà da magnificare il Signore, da osannare il Signore,
oh, sì,
con la parola spiegata correttamente sul significato di quanto il Signore ci ha detto: «Questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo». Che grazia ascoltare il nostro Salvatore divino, ecco, invece che ascoltare coloro che vogliono la nostra perdizione. Ascoltiamo.
Allora mi servo della meditazione relativa a San Marco, capitolo 10, sono a pagina 770. Il giovane che parlava con Gesù aveva molti possedimenti. Non era semplicemente un ricco, ma un proprietario. E perciò era impigliato in mille affari e preoccupazioni temporali. Per ascendere veramente ad una grande perfezione avrebbe dovuto liberarsene, perché è quasi impossibile badare alle cose celesti tra gli assilli di quelle temporali. L'esortazione di Gesù Cristo non era per lui un invito all'eroismo, ma diremmo un invito alla logica ed anche alla vera tranquillità. Era logico lasciare tutto per conquistare Dio, ed era fonte di pace liberarsi del peso delle cose terrene. Si potrebbe anche psicologicamente supporre che quel giovane fosse andato da Gesù proprio in un momento di angustie temporali. Forse gli era sopraggiunto qualche disastro, qualche disinganno, qualche perdita, perché è raro che un'anima si muova verso ideali più grandi senza un disinganno della vita. Ad ogni modo, quando egli ascoltò che per essere perfetto doveva lasciare tutto, si sentì come ricadere nel campo della realtà e per reazione psicologica si sentì più attratto ai suoi beni. Diciamo per reazione psicologica, perché noi siamo spiriti di contraddizione. Vorremmo che gli altri secondassero le nostre vedute pessimistiche e quando non le secondano vi reagiamo Domandiamo consiglio non per ascoltare la verità, ma per sentirci confermati nelle nostre persuasioni. L'opposizione le fa rinascere più forti. Ci appelliamo al parere di un sapiente perché inconsciamente crediamo che non possa essere diverso dal nostro. E se egli ci contraddice, il nostro giudizio immediatamente si ingigantisce e vuole riaffermarsi. Vogliamo essere incoraggiati, non dissuasi, spinti, non arrestati, elogiati, non contrariati. Questo tumulto di sentimenti dovette agitarsi nel cuore del giovane alle parole di Gesù, e per questo si rattristò. Egli poi se ne andò sconsolato, perché vedeva impossibile andare appresso a Gesù, dati gli affari che aveva da sbrigare nei suoi possedimenti. Aveva concepito una profonda simpatia per lui, e il pensare di non poterlo seguire lo sconsolò e se ne andò triste. Gesù Cristo vide in quel gesto tutta una storia, e col suo sguardo divino vide passare in quel giovane le generazioni dei ricchi del mondo che avrebbero ripetuto il suo gesto. In quel momento, quel poveretto era una rappresentanza ed una figura di quelli che si impigliano nelle cose della terra. E perciò Gesù esclamò: «Quanto è difficile che quelli che posseggono ricchezze entrino nel regno di Dio!» I discepoli rimasero stupiti per le sue parole, non tanto per il loro significato spirituale che non approfondivano, ma perché le credettero un assurdo. Persuasi, infatti, che il regno di Dio, ossia il regno del Messia, dovesse essere un regno visibile e temporale, sembrava ad essi logico e naturale che i primi a farne parte dovessero essere i ricchi ed i grandi del mondo. Anzi, sembrava loro che il reclutare un ricco nelle loro fila dovesse essere un grande vantaggio. Sperando nell'aiuto che le sue ricchezze avrebbero potuto dare allo sviluppo dell'opera loro. È questo, infatti, il punto debole di quelli che compiono qualche opera santa. È la breccia per la quale penetra nel cuore la fiducia umana e per la quale sfugge la piena fiducia che bisogna avere in Dio. Per questo Gesù soggiunse pieno di affetto, compatendo alla loro debolezza e pieno di dolore, considerando la loro mancanza di fede. Figliolini, quanto è difficile che entrino nel regno dei cieli quelli che confidano nel denaro. In quella parola di tenerezza, figliolini, traspariva anche il dolore di Gesù per il giovane che si era allontanato. Egli guardava con maggiore affetto paterno i suoi cari, perché allora gliene era sfuggito uno e il suo cuore pareva che se li volesse stringere al petto per non farli sfuggire. Che pena deve essere per il Redentore delle anime perdere un'anima. Che pena gli facciamo noi se non rispondiamo ai suoi inviti di amore. Nella risposta data agli apostoli, Gesù Cristo determinò che non intendeva parlare dei ricchi come tali, ma di quelli che confidavano nel denaro. Con questo volle disingannare i suoi cari nel loro pensiero occulto che un ricco sarebbe potuto essere stato un aiuto al loro apostolato, per mostrare ad essi le difficoltà, anzi, che le ricchezze potevano porre gravi difficoltà al regno di Dio. Usò un proverbio che allora era comune per indicare una cosa impossibile: è più facile ad un cammello entrare per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Dicendo queste parole, egli penetrò i loro cuori e li illuminò. Fece loro intendere che il regno di Dio non era un semplice frastuono di apparenze, ma consisteva nel suo dominio paterno nelle anime. E perciò essi, passando da un concetto temporale ad uno spirituale, maggiormente si stupirono, pensando che era impossibile praticamente la salvezza dei ricchi, come avviene nelle anime non ancora formate, e si passarono da un estremo all'altro e considerarono come impossibile la salvezza dei ricchi, allo stesso modo come avevano creduto un vantaggio averli nelle loro fila. Gesù Cristo corresse il loro pessimismo, esortandoli a confidare nella grazia di Dio, a cui nulla è impossibile. La salvezza è facile quando si confida negli aiuti celesti, è ardua quando l'anima si lascia attrarre e dominare dalle ricchezze. Le opere di bene fondate sulle speranze umane falliscono. Quelle fondate sull'aiuto divino prosperano. Ecco il grande segreto del regno di Dio. San Pietro, vedendo Gesù rattristato ed amandolo di particolare amore, volle consolarlo dicendogli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Voleva dirgli con un senso di soddisfazione: «Puoi essere contento di noi, poiché abbiamo fatto quello che tu desideri». Non ha riflettuto al poco che avevano lasciato, né pensò che essi non erano dei ricchi. Al suo amore sembrò sufficiente l'essersi staccato da tutto e l'averlo seguito. Fu questo il sentimento dominante nelle parole di Pietro. Ma la psicologia umana, e la sua in particolare, ha tante sfumature che non è facile approfondire. Nel fondo dell'espressione di dedizione c'era un senso di compiacimento ed una certa ostentazione di generosità, contrapposta all'atteggiamento del giovane che se n'era andato triste. C'era anche un pallido segreto di interessamento spirituale, unito ad uno più marcato di vantaggio temporale. Gesù parlava di salvezza eterna e Pietro se ne preoccupava un poco in quel momento. Parlava del regno di Dio e l'apostolo non sapeva rinunziare alle proprie speranze temporali. Perciò San Matteo dice che gli soggiunge: «Quid ergo erit nobis? Che cosa sarà di noi?» O anche: «Che cosa ne avremo noi?» Non parlava per solo interesse, ma conoscendo il Maestro nella sua ineffabile bontà, pensava che non potevano rimanere senza una ricompensa. Questo sentimento era in lui quasi inconscio, ma era quello che più dominava la sua vita e quella degli apostoli. E perciò Gesù gli rispose incoraggiandoli con una promessa che era apparentemente in prevalenza temporale e che in realtà era quasi come un esame pratico di coscienza per loro, una misura che doveva far loro considerare con umiltà che non avevano fatto granché nella loro rinunzia. Gesù, infatti, non parlò di loro, ma in generale di chi abbandona la casa, i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, i figli e le possessioni per lui e per il Vangelo, cioè per amarlo sopra tutte le cose e per esercitare il sacro ministero. Parlò delle anime generose di tutti i tempi che si sarebbero consacrate a lui, rinunziando a tutto, o che avrebbero tutto lasciato per l'apostolato. Vide negli apostoli la loro rappresentanza e parlò in un senso più ampio. Nel medesimo tempo enumerò delle rinunzie che essi non avevano fatto perché poveri e volle far loro considerare che dovevano avere un atteggiamento di umiltà. Egli promise a quelli che avrebbero rinunziato a tutto per suo amore il centuplo in questa vita, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, in mezzo alle persecuzioni, cioè nelle stesse persecuzioni del mondo e nelle stesse angustie di una vita immolata. Promise che avrebbero avuto case da abitare, fratelli, sorelle, madri e figli spirituali che li avrebbero consolati nelle angustie, che avrebbero avuto campi, cioè il necessario alla vita, nonostante le ristrettezze della vita del mondo, e nel secolo futuro avrebbero avuto la vita eterna. Questo lo sperimentarono gli apostoli e lo sperimentano i religiosi. Gesù non promise, come è evidente, una vita comoda, né scevra di pene, perché questo non sarebbe stato un vantaggio per lo spirito. Promise il centuplo in mezzo alle persecuzioni, cioè la sicurezza degli aiuti temporali fra le necessità della vita e le angustie dei tempi. Promise conforti spirituali ed aiuti temporali in tanta generosa abbondanza da essere come il centuplo di quello che sarebbe ceduto per amore, che si sarebbe ceduto per amore. Egli ha mantenuto e mantiene la sua promessa. Se ci sono gli scontenti della vita religiosa o sacerdotale, che si credono delusi, vedano bene, prima, se veramente hanno lasciato tutto col cuore e se l'hanno lasciato per Gesù Cristo e per il Vangelo. Lasciare il poco unicamente per avere il più non sarebbe fare un sacrificio vero, ma una speculazione, e dolorosamente molte anime speculano sui loro apparenti sacrifici. Per questo Gesù soggiunge misteriosamente che molti primi saranno gli ultimi e gli ultimi i primi, per dire che nella vita eterna avremo avuto la sorpresa di vedere tra gli ultimi molti di quelli che hanno creduto di avere dato tutto a Dio, e di vedere tra i primi quelli che hanno rinunziato a poco apparentemente e l'hanno rinunziato con tutto il cuore. Gli voleva delicatamente elogiare gli apostoli che avevano lasciato ben poco, ma quel poco era tutto quello che avevano, e voleva così sostenere la loro speranza in un premio eterno. Ecco una scena piena di contrasti. Un ricco che rifiuta l'invito di Gesù e diventa estremamente povero di beni spirituali. Dei poveri che rinunziano al poco che hanno e diventano immensamente ricchi di beni spirituali e degli aiuti anche temporali della provvidenza. Ecco, da una parte il regno del mondo ricco di risorse che non riesce ad eliminare la povertà, e il regno di Dio votato alla povertà e ricco di grazie e di aiuti. Certo, non è di tutti lasciare ogni cosa per amore di Dio, ma quelli che lo fanno non hanno a pentirsene, qualora servano al Signore fedelmente. Niente manca a chi è fedele ai suoi impegni spirituali, e la sua vita, spoglia di ogni ingombro di lusso, è illuminata sempre dalla grande speranza del paradiso. Amen.
Vedo tutto, sì?
Sì.
Ah, benissimo. Allora adesso ci leggi anche la storia di Sant'Elena?
Sì, volentieri. Nella croce la mia gloria. Sant'Elena, moglie dell'imperatore romano Costanzo Cloro, nacque in Bitinia, nell'Asia Minore. Abbracciò il cristianesimo a tarda età, ma la sua fede e pietà furono grandemente influenzate dal figlio Costantino, primo imperatore cristiano, e servirono a incrementare lo zelo cristiano nel cuore dei romani. Si deliziava nell'assistere i poveri e con i suoi atti di elemosina divenne come una madre per tutti i bisognosi e sconsolati. Famoso è il suo pellegrinaggio a Gerusalemme in ringraziamento al Signore per tutte le grazie concesse alla sua famiglia, nella speranza di trovare quella croce gloriosa sulla quale il nostro Redentore soffrì atrocemente e morì. La croce fu davvero trovata casualmente vicino al Monte Calvario, insieme ai chiodi e all'iscrizione menzionata dagli evangelisti. Come dice Sant'Ambrogio, ella venerò non tanto il legno della croce, quanto il re che è stato appeso su quel legno. Sant'Elena incoraggiò suo figlio a costruire chiese nei pressi del sepolcro del Signore e del Calvario, vegliando ella stessa sui lavori, insieme al vescovo di Gerusalemme, San Macario. Qui la Santa Croce fu venerata. Alcune parti di essa furono portate a Roma e a Costantinopoli e altre distribuite in tutto il mondo. La Santa volle trascorrere i suoi ultimi anni costruendo molte chiese e cercando di aiutare con opere di misericordia i bisognosi e gli oppressi, finché morì circa nell'anno 330 e fu sepolta a Roma. Indimenticabile resta il nome di questa santa, proprio per avere donato alla Chiesa la possibilità di venerare la Santa Croce del Salvatore. Sant'Elena ritenne che l'onore della sua vita dovesse consistere nel ritrovare la croce di Cristo e far sorgere un tempio in suo onore. Quanti cristiani ai nostri giorni invece si vergognano persino di farsi il segno della croce in pubblico e di confessarsi seguaci del Cristo crocifisso, ossia di colui che per loro umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Facciamo ammenda dei nostri peccati che hanno crocifisso il nostro Salvatore. Chiediamo perdono qualora anche noi facessimo parte di questo gruppo di ingrati alla croce di Gesù. E gloriamoci invece in essa se guarderemo non il legno, ma colui che è inchiodato al legno. Non avremo più paura della nostra croce, ma saremo confortati dalla presenza del dolce Gesù che vi morì per amore nostro.
Amen. Amen. Bene, salutiamo, ringraziamo i radioascoltatori, ringraziamo la regia, ringraziamo la madre del buon consiglio che ci concede, ecco, di trattare la parola del Signore, ecco, per illuminare le menti degli uomini oscurati dalla menzogna. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.